Bentornati, bentornati a questa giornata che vogliamo dedicare al design di applicazioni per Windows 8. Proseguiamo con la prima delle tre sessioni che avremo in questo spezzone di giornata, una sessione che è tenuta da Marco Leoncini di 5D Lab, che invito ad entrare e a cui invito voi a fare un bel applauso.
Ciao Marco.
Ciao
Ciao.
Marco, ciao. Marco è un nostro amico, un collaboratore, lavora con noi da tanto tempo. Di che cosa ti occupi, Marco?
Sono User Experience Lead presso 5D Labs SF Italia, tradotto in soldoni per quelli che magari non conoscono il termine. Curo l'esperienza dell'utente che ha verso l'applicazione, cioè curo l'interazione tra l'utente e l'applicazione. Cominciando dai requisiti che ha il cliente, le aspettative che ha l'utente, miscelandoli insieme e pensando e sperando anche di fare una bellissima app.
Benissimo, proprio la persona adatta per raccontarci in questa sessione quali sono le linee guida, le esperienze che Microsoft ha maturato e che vi vuole trasferire nell'utilizzo di un'applicazione pensata per il touch, no?
Esatto.
Perché oggi ci farai vedere un po' quali sono le interazioni che
Esatto.
l'utente avrà, quali sono i suggerimenti che noi diamo e anche, come dicevo prima, le cose da non fare, giusto?
Esatto, soprattutto le cose da non fare, ma anche quelle da fare.
Benissimo, allora direi circa 30 minuti a
Ok.
disposizione e ci vediamo quindi tra non
Ok,
molto. Allora
benissimo. Bene.
ti lascio il podio.
Allora, bene, ormai le presentazioni le abbiamo fatte, andiamo avanti. Questo è il titolo della sezione, Be Fast, Be Fluid. Non è il nuovo film di Vin Diesel, ma è il titolo della sessione. Ecco l'agenda, l'agenda è condensata, non è molto lunga, ma è ricca di contenuti. Touch language, che cosa intendiamo per touch language? Allora, immaginatevi una conversazione tra di voi e un vostro amico. Tra amici spesso e volentieri si instaura un modo di parlare, un linguaggio appunto, che vi rende confidenti, vi mette a vostro agio. Quindi gli chiedete qualcosa. E il vostro amico la fa. Immaginatevi di portare questo concetto, di estenderlo a un gruppo di persone più ampio. Voi vi parlate e tutti rispondono esattamente come ha fatto il vostro amico, cioè nel modo che vi aspettate. Immaginatevi ancora di estendere questo concetto a un gruppo di persone grandissimo. Solita domanda, solita risposta. Questo vi rende davvero, vi mette proprio a vostro agio. Immaginatevi di portare questo concetto alle applicazioni. Il vostro amico è il sistema operativo che vi risponde in una certa maniera a seguito delle azioni. Il gruppo di amici sono le vostre app, quelle andrete a realizzare. Quindi Windows 8 ha un suo touch language che se voi riuscite a riportare, e ci potete riuscire perché tutti i controlli dentro Windows 8 che andrete a inserire lo supportano. Se voi utilizzate il medesimo linguaggio che ha il sistema operativo nelle vostre applicazioni, le renderà, come dice anche la slide, intuitive e divertenti. Entriamo nel dettaglio, touch language. Imparatelo una volta, nel senso, Windows 8, come ho detto, ha un suo touch language che potete imparare ed è semplicissimo, le gesture da imparare sono pochissime. Questo fa sì che se voi portate queste gesture nella vostra applicazione dà all'utente un senso di confidenza, cioè non c'è stacco tra applicazione e sistema operativo, cioè viene utilizzato il solito linguaggio appunto. Inoltre fa sì che voi potete concentrare su quello che è realmente importante e poi, come dicevo prima, è tutto già presente nei controlli di sistema. Ed eccoli qua, le gesture dentro Windows 8. Il touch language, appunto, sono semplici, non faccio l'elenco perché le potete leggere nella slide. Ma quali sono le regole che governano il linguaggio, appunto, touch? L'anatomia, l'ergonomicità e l'interazione. Intanto dovete pensare che l'interazione col touch non è come il mouse, è un po' più lenta. Ci sono elementi che possono rispondere al touch ed altri no. Inoltre ci sono altre gesture, tipo lo sliding e il tapping, e inoltre, cosa diciamo nuova rispetto alle precedenti versioni di Windows, ci possono essere più input simultaneamente. Ad esempio, quando si usano più dita per per fare una gesture. Vediamo la postura. Una grande novità di Windows 8 è che adesso è disponibile per tablet in maniera nativa, nel senso che il sistema operativo è proprio pensato per essere touch first. Non so quanti di voi hanno utilizzato un portatile normale in quelle posizioni. Beh, non è proprio agevole. Adesso con Windows 8 e i nuovi tablet e Surface è tutto molto più comodo, quindi dovete pensare anche alla vostra applicazione, perché sarà realizzata non solo per andare sul desktop e utilizzata esattamente come prima, ma anche per trovarsi in situazioni diverse e quindi anche la postura diversa. Ed è importante studiare la postura dove verrà utilizzata la vostra applicazione e deve guidare anche come posizionare gli elementi dell'interfaccia. Andiamo nel dettaglio. Una cosa importante che non avete utilizzando il mouse e la tastiera è l'occlusione. Voi state usando una mano e fino a prova contraria la vostra mano è attaccata a un braccio, cioè usate il dito che è attaccato alla mano, attaccato a un braccio, quindi parte dello schermo viene chiuso da questa mano. Come vedete nella slide, quelle sono le aree, diciamo, utilizzabili, dove l'occlusione è minore. In alto è ok per l'utilizzo, e inoltre il best è dove vengono posizionate le dita, quindi l'area di interazione maggiore. Questa è l'area di interazione, che è esattamente anche l'area di occlusione. Dove l'interazione è maggiore, l'occlusione sarà maggiore. L'area di lettura invece è leggermente differente, perché se voi occludete un'area con le mani, è logico che non potete mettere del contenuto nell'area che andate a occludere. La classica postura d'utilizzo di un tablet è questa, sperando di non portare via nessun filo, è questa. Questo è l'esempio che vi dicevo. Quindi andate a occludere parte dello schermo. Questo va considerato attentamente nel posizionare gli elementi di interfaccia, l'area di lettura e l'area di occlusione. Andiamo avanti. Le regole del touch e l'incontro con i principi di metro danno vita a delle regole ben precise. Qui le vediamo elencate. Manipolazione diretta, feedback visuale, targeting, che sarebbe l'area che andate a tappare, semantic zoom e risolvere l'occlusione. Vedremo come risolverla questa occlusione. Manipolazione diretta. Che cosa intendiamo per manipolazione diretta? Intendiamo che se andate a manipolare direttamente l'elemento di interfaccia. I principi di metro sono content al posto del Chrome, quindi non ci sono maniglie per fare il drag and drop di un elemento, non ci sono comandi da pigiare prima di abilitare il drag and drop. La manipolazione è diretta. Inoltre questa manipolazione è accompagnata da un'animazione che però non è un'animazione sottoposta a, diciamo, vincoli di soglie, non ci sono soglie dopo il quale l'animazione parte e arriva a un determinato punto. L'animazione è proprio diretta. Vediamo se riesco a farvi un esempio. Switch un attimo. Ecco qua. Torniamo alla home, e alla home non mi ci torna, ok. Comunque ecco, questo è quello che intendevo per manipolazione diretta. Come vedete, io manipolo direttamente l'elemento e non ci sono soglie, la manipolazione è proprio diretta e non manipolo maniglie, bottoni, è proprio diretta. Ritorniamo alle slide, non ci sono soglie e quindi poi è reversibile, come avete visto. Facevo su e giù e l'azione era perfettamente reversibile perché non ci sono soglie che fanno partire l'animazione. L'animazione è diretta. Questo è cosa fa sì che l'utente la può imparare più semplicemente, perché se l'utente, diciamo, la soglia è invisibile, quindi l'utente non ne ha conoscenza. Se l'utente non può fare il reverse dell'azione, può commettere gli errori e non c'è niente di più frustrante per l'utente di sbagliare nell'utilizzare l'applicazione. Va a finire che se sbaglia continuamente, alla fine la chiude. Questo è un altro esempio di manipolazione diretta. In questo caso è un terminale Windows Phone, ma i concetti sono esattamente gli stessi. Come vedete, nella galleria non ci sono frecce avanti e indietro per spostarsi. Si manipola direttamente la galleria, la foto, ed è reversibile, cioè va avanti e indietro in qualsiasi momento. Non c'è che superando una soglia fa il pan della foto. E questo invece è un esempio di manipolazione non diretta. Qui c'è una soglia invisibile, l'utente la supera e incomincia l'animazione. Non c'è modo di fare il reverse di questa azione, ormai è là, non la posso ritrascinare indietro. Questo è frustrante perché, ok, io stavo sbagliando. Perché è importante questa cosa? Perché Windows è First Touch, è pensato, diciamo, in prima analisi per funzionare con dispositivi touch. E se le azioni fossero sottoposte a dei vincoli, l'utilizzo ne risulterebbe inficiato. Manipolazione diretta. Dobbiamo anche ricordarci che, fino a prova contraria, abbiamo più dita, non abbiamo uno solo. Quindi l'utente può interagire con la vostra applicazione con più dita. Per questo la manipolazione deve essere diretta e calcolare tutti i punti di input. Un'altra cosa importante, non ci deve essere timing nella vostra animazione. Non è che deve partire dopo un tot che faccio una determinata azione. Perché se voi sottoponete un'azione a un limite di tempo, anche se state attenti, se fate studi sull'usabilità e tutto il resto, può succedere che se la rendete troppo rapida, e può succedere, la rendete troppo rapida, le selezioni o altre azioni legate a quell'azione risultano accidentali. E se invece risulta troppo lenta, la vostra applicazione diventa inefficiente, l'utente si stanca e fa finire per chiudere. Noi non vogliamo che l'utente chiuda la nostra applicazione, vogliamo che la utilizzi. Qui vediamo un esempio di manipolazione diretta. Il gioco, lo conoscete, è campo minato. Vediamo se parte il video. Ok, il video non parte. Comunque il discorso è che dovete concentrarvi su usare il touch language. Immaginatevi il campo minato e dovete immaginarvi di non utilizzarlo con bottoni per inserire la bandierina. Tutti abbiamo giocato a campo minato con Windows, quindi lo conosciamo benissimo. Non c'è un comando per inserire la bandierina. Tenete premuto, fate tap and hold, che è del touch language, e la bandierina appare. Drag and drop per fare determinate azioni, e quindi touch first. Ma perché manipolazione diretta e non animazioni a tempo, dopo un po' che fa un'azione parte un'animazione? Perché questo rende facile per l'utente esplorare la vostra applicazione senza il rischio di commettere errori. Oh, vabbè, ho sbagliato, però posso tranquillamente tornare indietro. Questo sembra un aspetto secondario, ma mettere l'utente a proprio agio è fondamentale per far sì che, prima di tutto, passi dal sistema operativo all'applicazione in maniera indolore, che non ci sia curva di apprendimento, che non risulti una cosa totalmente avulsa dal sistema operativo. E poi fa sì che, se le azioni sono reversibili, non ci siano errori, le imprecisioni vengono eliminate, perché è proprio l'utente che comanda con la manipolazione l'azione che vuole compiere. E poi, vabbè, perché mantenere, non avere un tempo per fare questa animazione? Beh, perché Metro, tra i principi di Metro c'è fast and fluid, che non è solo fast inteso come veloce nell'esecuzione, ma anche e fluido nell'esecuzione, ma anche inteso come curva di apprendimento e senso di trovarsi a proprio agio. Visual feedback è importantissimo. Tutti gli elementi all'interno di Windows 8 danno un feedback al touch, cioè appena fate tap su un elemento, vedete questo elemento che va leggermente sotto. Questo fa sì che l'utente, quando tappa, sa che la vostra applicazione ha recepito il comando. Immaginatevi invece un mondo senza questo. Tappa, niente, magari l'azione è un attimino più lunga per caricare la seconda pagina, l'utente in quel momento pensa, avrà preso il mio input, e la prima cosa che fa l'utente, tappa 2-3 volte di seguito. Quindi se voi date un visual feedback, questo vi fa capire, ho preso il comando, adesso passo alla seconda pagina. E questo, un piccolo consiglio, tenere sempre le pagine molto leggere dal punto di vista di codice, non questo esula leggermente, però non mettere codice pesante all'avvio di una pagina, in quanto deve essere il più possibile rapido il passaggio da una pagina all'altra e caricare solo i dati in un secondo momento. Questo appunto perché date subito un feedback visuale al touchdown. Però se tra questa azione e il passaggio alla pagina successiva passano dei secondi, l'utente gli potrebbe venire ugualmente il dubbio che la vostra applicazione non ha preso l'input. Cosa importantissima, stiamo realizzando un'applicazione È un sistema operativo pensato per il touch. Quindi tutti gli elementi visuali, interattivi, devono essere in qualche modo calibrati ad essere utilizzati per un dito, con un dito o più di uno. Quindi dimensioni. Qui vediamo nella slide il nostro elemento interattivo e il dito. Come vedete, più o meno l'area del dito copre in parte l'elemento interattivo. In questa slide invece possiamo vedere come al aumentare le dimensioni dell'elemento dell'interfaccia diminuiscono gli errori e le imprecisioni nel selezionarlo. Qui si riallaccia sempre al discorso che l'utente, se ha difficoltà a interagire con un vostro elemento della grafica perché è troppo piccolo, alla fine può commettere troppe volte errori, o selezionandolo accidentalmente perché gli elementi sono troppo vicini tra di loro, oppure non riuscendo proprio a selezionarlo perché è troppo piccolo per i suoi diti. La misura, diciamo, standard per un elemento dell'interfaccia che sia fruibile dalla maggior parte delle persone, anche dei bambini e degli adulti, è intorno ai 7 mm, che tradotto nel mondo digitale sono all'incirca 40 pixel, e questa è, diciamo, la misura media. Poi possiamo scendere leggermente, però consideriamo che possono aumentare gli errori, oppure possiamo ingrandirci, gli errori diminuiscono, ma magari diminuisce anche la superficie utile per il resto dell'applicazione o per il contenuto. Semantic zoom. Semantic zoom. Una delle caratteristiche delle applicazioni metro è che si estendono oltre lo schermo. Abbiamo visto. Quindi, come fare per navigare rapidamente da una parte all'altra nella nostra applicazione? Potrebbe essere frustrante dover fare uno slide a lungo. Quindi, il semantic zoom, facendo una semplice gesture di pinch, fa sì che possa avere una vista differente del contenuto della mia applicazione. Nel senso, possa vedere un raggruppamento delle informazioni e saltare rapidamente da una sezione all'altra dell'applicazione. Risolvere l'occlusione. Come abbiamo detto, abbiamo un dito, abbiamo una mano, e questa mano, quando si muove sullo schermo, occlude parte dello schermo, e quindi è importantissimo considerarlo. Quindi, quando io vado a occludere l'elemento che sto in quel momento premendo, come faccio a ricordare all'utente che cosa fa quel bottone? Beh, posso fare un tooltip: se lui fa il tap and hold, gli posso dare un'informazione aggiuntiva. E inoltre, se la nostra applicazione fa editing di testo, posso in questo caso mostrare una maniglia, in questo caso è consentito, sotto il nostro dito, che fa sì che possiamo posizionare in maniera precisa il cursore così da editare il testo. Queste erano le regole del touch. Ci dobbiamo ricordare anche che, ok, Windows 8 è stato reingegnerizzato e pensato per essere al passo dei tempi e per essere touch first, però non dimentichiamoci che ci sono ancora mouse, tastiera e penna, e ci piace utilizzarli. Cosa dobbiamo fare perché la nostra applicazione sia touch first e utilizzabile nel medesimo modo anche con mouse, tastiera e penna? Beh, col mouse bisogna rispettare delle semplici regole. Una cosa che non esiste nel mondo touch è l'hover, perché io non sono hover un elemento, o lo premo o non lo premo, mentre col mouse mi sposto e sono su un elemento senza fare nessuna azione. Cosa dobbiamo fare per dare all'utente il feedback visuale che dica che il mouse è esattamente a quel punto e su un elemento? Semplicemente possiamo fare un highlight intorno all'elemento stesso. Quindi dobbiamo esattamente comportarci come ci comportiamo adesso con le applicazioni Windows. Quando andate su un elemento col mouse, questo nella maggior parte dei casi, a seconda delle applicazioni, si illumina o viene decorato con un bordo. In Metro, in Windows 8, non sarà decorato con un bordo, ma cambierà semplicemente colore, oppure può essere decorato con un bordo in caso della selezione. Poi, vi dovete assicurare che tutte le features della vostra applicazione siano accessibili con il mouse. E questo, diciamo, no panic, perché tutti i controlli all'interno di Windows 8 che andate a utilizzare per realizzare la vostra applicazione hanno già questo comportamento incluso. Vi faccio un esempio. Ho realizzato un'applicazione pensandola esclusivamente per il touch. Già fin dalle prime release di Windows 8, i primi SDK, al rilascio dei primi SDK, diciamo che erano i primi SDK, e mancavano alcune cose, quindi nella progettazione ci siamo completamente dimenticati dell'interazione con il mouse e con la tastiera, quindi mancavano gli hover quando si andava sugli elementi, non appariva la scroll bar quando utilizzando la rotellina del mouse si scrollava. Sono piccoli elementi, ma che disorientano l'utente, ve l'assicuro. Cosa è successo? Beh, le versioni di Windows c'è sempre stata una versione nuova, sempre migliore, i controlli sempre migliori, sempre più completo. Tutta questa roba mi è arrivata gratis, è stato un respiro di sollievo. Quindi, il mouse si comporta esattamente come Windows 8, come in Windows 7. In più ci sono delle gesture, o meglio, ci sono delle hotspot particolari per far apparire la charm o per far apparire la system bar. In genere sono spostandosi negli angoli. La tastiera, quanti di voi utilizzano un PC sanno che gli shortcut da tastiera sono molto comodi per spostarsi rapidamente da una parte all'altra dell'applicazione. Quindi non è che Windows 8, perché è progettato per essere touch free, se ne dimentica completamente, no. Funzionano esattamente come su Windows 7. In più potete fornire, o tramite tooltip o magari scrivendolo direttamente negli elementi di interfaccia, qual è la combinazione della tastiera per arrivare a quella funzionalità. Questo poi dovete deciderlo voi in base all'utilizzo che avete fatto della vostra applicazione. Beh, qui diciamo che l'interazione tra la tastiera e Windows è la medesima di quanto accade in Windows 7. I tasti freccia vengono utilizzati per spostarsi tra gli elementi. Immaginatevi una lista, per spostarsi tra un elemento e l'altro pigiate i tasti freccia, per selezionarlo la spacebar e per dare l'invio, tasto invio. In più, per attivare il semantic zoom c'è control e i tasti più e meno. Inoltre abbiamo non solo la tastiera, non abbiamo solo il mouse, ma abbiamo anche la penna. Cosa dire della penna? Beh, la penna è un sistema di input importante, funziona esattamente come, diciamo, come il touch, infatti funziona come il touch, però diciamo non aggiungete le funzionalità di penna se non vi servono, cioè se nella vostra applicazione avere l'utilizzo della penna non serve, non l'aggiungete, perché sarebbe copiare l'utilizzo del touch. Aggiungetela quando ha un senso, per esempio se realizzate un'applicazione dove potete prendere delle note, fare delle note su uno sketch, eccetera. Però poi ecco, la penna vi viene completamente gratis, nel senso si comporta esattamente come il touch e in più vi fa sì che per fare determinati tipi di input sia più semplice farli, come la scrittura, prendere note o d'altro. Quindi, tirando un attimo le somme, Windows 8 è pensato per essere touch free. Questo è importante perché è la prima volta che un sistema operativo Microsoft per il desktop non guarda solo al desktop, ma anche al mondo dei tablet, al mondo della portabilità, cioè si allarga. Questo fa sì che, oltre a allargarsi diciamo la gamma di device sul quale andrà installato, si allarga anche la base utente, che non è più solo, diciamo, il professionista o l'appassionato di videogiochi o chi lo usa semplicemente per navigare, ma anche l'utilizzatore occasionale, lo prende un attimo, guarda una news e poi lo riappoggia lì. E questo è importante per calibrare la vostra applicazione. Inoltre vi si amplia letteralmente il mercato. Però non è solo touch, è anche utilizzabile esattamente come prima. Le vecchie applicazioni funzionano esattamente come prima. Dobbiamo solo prestare attenzione che gli elementi dell'interfaccia siano responsivi a, diciamo, al movimento del mouse, cioè dare sempre un feedback visuale all'utente. E questo fa parte delle regole che dovete rispettare nel progettare un'applicazione, che sono la manipolazione diretta, fornire appunto un feedback visuale. Il targeting è importante, il targeting, nel senso, non fate elementi piccoli. Non avete, cioè, lo spazio adesso lo avete, perché la vostra applicazione occupa tutto lo schermo. Non ci sono più bar, non ci sono application bar, non ci sono niente. La vostra applicazione ha tutto lo schermo e lo dovete utilizzare e dovete distribuire gli elementi dell'interfaccia in base a quanto abbiamo visto, l'area di lettura e l'area di occlusione, che sono importanti, perché se andate a posizionare elementi da leggere sotto le dita, beh, capite, la vostra applicazione ha un problema. Sotto le dita cosa va? L'application bar, quella che attiviamo con una semplice gesture di swipe dal basso verso l'alto. Perché va lì? Non a caso, va lì perché è l'area di occlusione, è l'area con cui un utente regge il device e quindi è comodo per l'utente avere l'application bar lì, perché l'ha a portata di pollice. È essenzialmente per quello ed è, lo rende facilissimo da utilizzare. Semantic zoom, ricapitolando, cos'è il semantic zoom? È un modo rapido per passare da una parte all'altra dell'applicazione. Questo fa sì che se la vostra applicazione presenta molto contenuto e tutte le applicazioni Metro Style si estendono oltre il bordo dello schermo, sono poche, solo i giochi in pratica, che utilizzano la porzione intera dello schermo senza andarne oltre, fa sì che potete saltare da una sezione all'altra rapidamente. Fare un'applicazione che non ha il semantic zoom è un errore, perché è frustrante costringere l'utente a fare uno swipe continuo per vedere tutto il contenuto della vostra applicazione. Magari può saltare rapidamente da una sezione all'altra perché nel mezzo, nei contenuti editoriali che avete deciso, ci sono cose che non gli interessano e magari le può saltare. Risolvere l'occlusione è importante, perché non c'è niente di più, diciamo, frustrante di coprire l'elemento che sto utilizzando in quel momento. E poi ricordarci appunto che abbiamo ancora un mouse e una tastiera da gestire. Non dimentichiamoci, perché la nostra applicazione può essere utilizzata sì come su un tablet, ma può essere utilizzata anche su un desktop. E quindi dare il feedback visuale, rapido e semplice, è la cosa migliore per tenere sempre l'utente concentrato sulla propria azione. Diciamo, ho finito, scusate, ho condensato un po'.
Un bel applauso. Grazie Marco. Prego. Tutte queste cose che ci hai fatto vedere sono comunque poi disponibili, oltre ovviamente a vedere la registrazione di questa giornata, tutta la documentazione è poi disponibile sul sito
di MSDN. Esatto.
Perfetto.
Quindi potete trovarla in qualsiasi momento, ci sono best practice che si aggiornano continuamente, perché diciamo ancora è tool di sviluppo e l'SDK è in continua evoluzione e miglioramento soprattutto. Come dicevo, cose che non c'erano nelle prime versioni adesso sono completamente gratuite.
Benissimo. Va bene, grazie Marco,
grazie
ancora. E buon